Buonasera. Buonasera, bentornate e bentornate a scuola. Dopo aver celebrato la Pasqua, avrete fatto ursolare l'uovo, spero? Pioveva? No, è casa. Avete fatto come dialogo con Trifone, passeggiando sulle spiagge, per incontrare Policarpo. Inizia, dopo aver celebrato la Pasqua, la terza fase di questo viaggio di studio che stiamo conducendo dall'autunno scorso, da circa 7 mesi siamo in viaggio sul territorio dell'epoca tardo-antica, su questa ampia area di confine tra l'antichità e il Medioevo. 15 giorni fa abbiamo fatto tappa di fronte al paesaggio intellettuale dell'età degli Antonini, un periodo che viene considerato illuminato, il secolo illuminato della storia romana, e durante il quale, nell'arco di circa un secolo, appunto 100 anni, si succedono 4 imperatori: Elio Adriano, Antonino il Pio, Marco Aurelio e Commodo. State nell'itinerario prepasquale, studiando l'opera di Giustino di Efeso, ve lo ricordate forse, Apologie, abbiamo incontrato Antonino il Pio e Marco Aurelio. Giustino ha dedicato le sue 2 apologie, uno a Antonino il Pio e l'altra a Marco Aurelio, poi è stato giustiziato regolarmente, però ha dedicato, e questi persone, questi imperatori hanno apprezzato la sua opera, ma poi non hanno potuto far nulla nei confronti della puntigliosa magistratura romana. D'altra parte Giustino, che è stato condannato a morte per ateismo, non ha chiesto la grazia e quindi non gli è stata concessa. Prenditi una sedia. E noi abbiamo lasciato per questa sera un appuntamento in sospeso con Elio Adriano, e questa sera lo incontriamo. Guardate sul punto 1 del repertorio: Publio Elio Adriano, 117-138, uno degli imperatori più conosciuti, perlomeno di nome, è uno degli imperatori di origine spagnola, di origine iberica, ed è stato il primo degli imperatori dell'età degli Antonini. E l'età degli Antonini dura dal 117 al 192, tanto per avere un'idea in testa, siamo nel secondo secolo. E fin da giovanissimo Adriano si è domandato che senso abbia avuto la smania di conquista dei Romani, l'aver favorito la formazione di una mentalità predatoria, con la creazione di uno Stato sempre più vasto e sempre più difficilmente governabile. Guardate, Elio Adriano comincia concretamente a pensare che questo mastodontico apparato sarebbe da dismettere, da smantellare. Guardate, la parola dismissione è una parola contemporanea con la quale stiamo facendo i conti da un po', da qualche anno. Ma come fare? Da dove iniziare per compiere un'operazione di questo genere che possa evitare la catastrofe di una caduta rovinosa e dalle conseguenze catastrofiche? Da questo momento, cioè dalla metà del secondo secolo, il tema della dismissione, cioè la questione dello smantellamento dell'apparato imperiale, si pone costantemente, e questa operazione ha inizio all'interno della coscienza di singole persone. Noi incontreremo imperatori che si porranno questo problema con ansia, altri che lo rimuoveranno. La parola chiave dismissione ci fa riflettere nel momento in cui oggi questo termine ha assunto un ruolo nel vocabolario della grande industria, a causa dello smantellamento delle fabbriche e dei costi umani che comporta, no? Stiamo assistendo in questi anni alla dismissione di tutta una serie di apparati produttivi, ex apparati produttivi, ecco, che naturalmente non funzionano più. E a questo proposito, guardate, non possiamo fare a meno di cogliere l'occasione, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, per puntare la nostra attenzione su un libro che nasce da un'inchiesta giornalistica. Nel 2002 è stato pubblicato un romanzo di uno scrittore napoletano, nato a Napoli il 28 luglio del 1927, si chiama Ermanno Rea, lo avrete sentito nominare. Questo romanzo è intitolato La dismissione e racconta la storia dello smantellamento dell'acciaieria Ilva di Bagnoli, quando è stata costruita, forse non siete giovani, non vi ricordate, ma qualche anno fa è stato un evento straordinario, no? Sembrava che questo stabilimento dovesse risolvere tutti i problemi della città, no? E difatti, no, è cominciata questa operazione in questo senso, poi però le cose non sono andate così. Adesso quell'area rimane un'area dismessa sulla quale non si sa bene che cosa fare, che cosa costruire, come trasformarla, ci sono vari progetti, ma ci vogliono dei fondi, è necessario. E quindi questo romanzo, Rea con questo romanzo, racconta questo smantellamento, diventa una sorta di epopea. Bagnoli è il simbolo, era stato il simbolo di una città che nell'industrializzazione cercava la via per uscire dal sottosviluppo. Ora, se il protagonista di questo romanzo, del romanzo di Rea, si chiama Vincenzo Buonocore ed è un operaio che è stato elevato per la sua esperienza al ruolo di tecnico, il quale è chiamato a realizzare la dismissione, cioè lo smantellamento dell'acciaieria prima che giungano gli acquirenti cinesi che si porteranno via la fabbrica a pezzi. In Cina c'è, si vede dall'inquinamento, c'è stato un boom economico e i cinesi arrivano, si comprano la fabbrica a pezzi e se la portano via, quindi va smontata, va dismessa, e naturalmente questa operazione diventa per Buonocore un'ossessione. Mettere mano per lui a quelle macchine significa rievocare una storia appassionante, cioè episodi di vita, ritrovare nomi, ricordare i volti di chi ha condiviso con lui l'amore per l'acciaieria, perché ci si affeziona, no? A quel posto che ti dà il lavoro e che funziona in un determinato modo, che è una macchina, una specie di grande animale, no? Che sputa fuoco e che ha il suo fascino. Anche Re è molto bravo a raccontare questo attraverso Vincenzo Buonocore. Il suo resoconto dettagliato rivela soprattutto un'impresa interiore, il racconto di Buonocore, e l'io narrante traccia la storia della vita di una persona che non può disgiungere il proprio destino da quello della fabbrica in cui ha trovato il lavoro, poi ha lavorato con fatica, con impegno, con soddisfazione, così come Elio Adriano non può disgiungere l'idea della propria fine che sente avvicinarsi da quella della fine dell'impero ormai agonizzante. Qui c'è un parallelo, ecco, tra questi due testi. Guardate, la scuola consiglia di leggere il romanzo La dismissione di Ermanno Rea, richiedetelo in biblioteca, mi dispiace, ho dovuto usare il bisturi, anche perché leggere l'incipit e basta, non, però purtroppo bisogna anche fare, però ecco, tutti abbiamo tempo per dedicarci alla lettura, a rispondere all'itinerario, e l'itinerario deve servire per stimolare, non per risolvere dei problemi. E guardate, nel 2006 il regista Gianni Amelio si è liberamente ispirato a questo romanzo di Ermanno Rea per realizzare un film intitolato La stella che non c'è. Io non so se lo avete visto, c'è Castellitto che fa, che tutti conoscete, che è il protagonista, poi c'è una giovane attrice cinese molto brava che è co-protagonista. Beh, se vi capita, ecco, guardatelo questo film, non so, lo avrete forse già visto, lo trovate in, ora, in circolazione. Quale di queste parole, smantellamento, demolizione, smontaggio, smembramento, beh, metterete per prima accanto alla parola dimissione, beh, scrivetela. E noi nella nostra vita c'è poco da fare. Siamo destinati a smantellare, a demolire, a smontare cose, situazioni, sentimenti, anche di dismissioni. E qui beh, scrivete quattro righe a proposito. Adriano riflette sul tema della dismissione e non sa come fare, non sa da dove cominciare. E intanto si adopera con impegno per la pace interna all'impero, per la riforma giuridica e fiscale dello Stato romano, poi guidato dal suo spiccato gusto per l'arte della classicità ellenica, promuove instancabilmente la costruzione di monumenti ed edifici progettati a volte da lui stesso. Vorrebbe smantellare il sistema imperialista utilizzando la bellezza, ma passa tutta la sua vita viaggiando attraverso ogni regione dello Stato per cercare di porre rimedio a situazioni di degrado e dappertutto cerca di fondare fonda, città, fa costruire acquedotti, strade, ponti, porti, templi, insomma cerca poi di rafforzare i confini dell'impero e in Britannia fa costruire un'opera colossale, il Vallum Adriani, il Vallo di Adriano, che è una muraglia lunga 117 km con 300 torri per dividere con una salda frontiera il territorio conquistato dai Romani da quello degli Scoti, in modo da evitare la loro guerriglia e le loro incursioni, in modo da non fare la guerra, insomma, in modo che quelli stiano di là e i conquistatori stiano di qua. E guardate, e sulla guida della Gran Bretagna voi trovate l'itinerario del Vallo di Adriano, perché lì hanno costruito quello che resta di questo, da mare a mare, da costa a costa, un itinerario da fare a piedi o da fare in bicicletta o da fare a cavallo, e naturalmente lo si può percorrere, quindi i camminatori sono pronti. A Roma Adriano fa ristrutturare il Pantheon, no? Ricordate che l'aveva costruito Marcello, l'abbiamo studiato il prossimo anno, e fa costruire la sua tomba, anche perché è un po' sempre in dialogo con la propria morte Adriano, o perlomeno, e fa costruire la sua tomba. La sua tomba è un grande mausoleo, l'amore Adriano, oggi si chiama Castel Sant'Angelo, tutti lo conoscete, una tombetta da niente, ma a Tivoli poi Adriano fa costruire una sontuosissima villa che da lui ha preso il nome, Villa Adriana, arricchita con numerose statue, molti rilievi che riproducono per lo più la figura di Antino, che è un giovane schiavo di Tivio, che è il suo favorito, è divinizzato in forme apolline o dionisiache a seconda. Guardate, con la guida del Lazio, collegandovi alla rete, potete fare un'escursione a Tivoli per visitare Villa Adriana. leggendo ed osservando quale particolare vi colpisce di questa suntuosa costruzione. Ci sono molte parti significative, potete scrivere quattro righe in proposito. In questo momento a Villa Adriana c'è anche una mostra letteraria che riguarda una scrittrice di cui parleremo ora, l'hanno fatta apposta perché noi dovevamo mandare noi naturalmente. L'incontro con Elio Adriano non può non richiamare ancora una volta la nostra attenzione su un'opera, su un romanzo che fa parte a pieno titolo della storia della letteratura e del pensiero umano, no? Stiamo parlando di Memorie di Adriano, eccolo qui, di Margherita di Ursenar, che molte di voi hanno letto, scritto e pubblicato nel 1951. In questi anni, nel corso dei nostri viaggi, abbiamo più di una volta citato quest'opera che appunto molte di voi hanno letto e rileggono periodicamente, perché guardate, è importante leggere. C'è scritto qui anche, proprio c'è scritto proprio questo, sto citando. È importante leggere, ma è necessario anche rileggere, perché la rilettura è uno strumento utile per capire come nel tempo cambi il significato che quel testo ha per noi e quale sia la sua influenza sulla nostra memoria. E quindi il testo soggetto a rilettura diventa un'unità di misura del nostro cambiamento. Cioè rileggere un testo, rileggere soprattutto un classico è importante, perché quando lo rileggiamo ci accorgiamo che anche noi siamo cambiati, perché cogliamo delle cose nuove che non avevamo colto prima. Quindi una cosa è leggere Memorie di Adriano a 20 anni, una cosa è leggerlo a 40, una cosa è leggerlo a 60, una cosa è leggerlo quando lo leggerete, quando lo leggerete a 60, quando lo leggerete a 80 e a 100, si colgono cose diverse, e questo dobbiamo saperlo, perché se no l'esercizio della rilettura non è efficace. Dobbiamo essere consapevoli di questo fatto. E Margherita di Ursenar, nel testo di questo celebre romanzo, ricostruisce le memorie dell'imperatore Adriano, perché vuole rifare dall'interno quello che gli archeologi dei secoli scorsi hanno fatto all'esterno. E quindi questo libro è al tempo stesso un romanzo di formazione, un saggio storico, un trattato di filosofia targo antica e un'opera di poesia. Quindi l'autrice fa sì che Adriano giudichi la propria vita di uomo e la sua opera politica con la vana consapevolezza che il tramonto, o meglio l'agonia di Roma, è ormai cominciata, e il problema che lui si pone per mezzo della scrittrice è di come arrivare dignitosamente al tramonto. E per questo il suo senso dell'umano, ereditato dai greci, gli fa capire l'importanza di riflettere sulla fine e sulla necessità di dover servire fino alla fine. Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo, fa dire la scrittrice al personaggio di Adriano, e questa affermazione vale per le persone, vale per noi questa sera, di ogni tempo, che sono alla ricerca di un accordo tra la felicità e un equilibrato stile di vita, tra la volontà e la necessità di investire in intelligenza. Tutti sappiamo che la vita umana è limitata, è precaria, e di fronte a questo pensiero dovremmo essere afflitte e afflitti da una disperazione continua. Come mai? Ci si domanda in questo romanzo. In virtù di che cosa siamo in grado di stornare, di allontanare questo pensiero? La parola greca la quale Adriano, la scrittrice, pensa per definire l'oggetto che ci preserva, seppure provvisoriamente, dall'idea incombente della precarietà della vita umana, è mneme. Non è difficile da tradurre. Mneme è la memoria. E Adriano e la scrittrice riflette sul fatto che solo la memoria personale, la memoria familiare, la memoria storica,
ci può riscattare dal senso che tutti percepiamo di caducità della vita umana. E quindi Adriano, la scrittrice, riflette sul fatto che la memoria, il ricordo, la reminiscenza, l'anamnesi, guardate, l'anamnesi è il termine che adopera Platone, ricordate? Qualche anno fa siamo stati in viaggio con Platone, per evocare il fatto che la nostra anima si ricorda di quando era nel mondo delle idee, la nostra anima è stata nel mondo delle idee, no? Poi il demiurgo ha preso la nostra anima, l'ha appiccicata, l'ha impattata con della materia e noi siamo nati. Però ci ricordiamo di com'era, è per quello che abbiamo voglia di studiare, dice Platone. Cioè abbiamo dentro di noi un amore forte per l'eros, un amore forte per la conoscenza, l'amore platonico è l'amore per la conoscenza, non è un rapporto smaterializzato tra le persone. L'amore per la donna è l'eros. E l'anamnesi ha proprio questa operazione. Ogni tanto nella mente ci vengono delle idee, dei pensieri molto particolari, per cui noi diciamo, ecco, questo pensiero arriva dal mondo delle idee dove la nostra anima è stata. Questa è l'anamnesi. Infatti, Adriano, con la pena della scrittrice, riflette sul fatto che la memoria ci allarga la vita, che ci salva dal senso opprimente dato dalla transitorietà dell'esistenza umana. Cioè, quando noi ricordiamo, cominciamo a ricordare e insieme ad altri ricordiamo, ecco che la nostra vita si allarga. Noi non pensiamo, no, alla precarietà della nostra vita, ma noi pensiamo invece a come è stata materialmente poderosa la nostra vita, ricca di avvenimenti, di situazioni, per cui la nostra vita si moltiplica. No, e quindi noi non pensiamo alla caducità della vita in quel momento lì, ma pensiamo alla sua potenza e al fatto che è stato bello vivere anche le cose meno piacevoli, no? Quando cadono sotto l'occhio del ricordo diventano in qualche modo fonte di riflessione, se non di soddisfazione magari per aver scampato dei pericoli. La memoria, anche se spesso è un oggetto scomodo, è tuttavia un punto fermo, uno dei punti fermi nella provvisorietà dell'esistenza. Guardate, i classici, che sono una parte importante della cultura che stiamo studiando, quella dell'età tardoantica, sono opere importanti perché lì l'uso della memoria, no, è fondamentale. Quell'altro grande apparato che stiamo studiando della letteratura tardo-antica, che è la letteratura dei Vangeli, senza la memoria non sarebbe mai esistita. Fate questo in memoria di me, e lì scatta un meccanismo per cui si comincia a ricostruire anche ciò di cui, come fa Paolo, non si sa quasi nulla. Però la memoria personale supplisce, no, a tutta una serie di situazioni per cui, no, si ricostruisce una storia, no? E non solo, si ricostruisce una storia di salvezza per giunta, quindi attraverso la memoria. E obiettivo di un percorso di alfabetizzazione culturale funzionale come il nostro è anche quello di incentivare la memoria. Infatti la facoltà mnemonica è utile per far sì che la nostra testa possa essere ben fatta piuttosto che ben piena. Ora guardate sul punto 2 del repertorio, il romanzo Memorie di Adriano di Margherita di Lussenaro è un'immaginaria autobiografia che l'imperatore Elio Adriano scrive nell'anno 136 per il suo giovane parente Marco Vero, che sarà poi l'imperatore Marco Aurelio, l'autore dei ricordi, no? Un'opera che abbiamo citato 15 giorni fa, ricordate.
Il testo di Memorie di Adriano è suddiviso in 6 capitoli e ogni capitolo ha un titolo in latino in cui l'io narrante del protagonista attraversa le varie tappe della sua vita: la giovinezza, animula vagula blandula, e la sua carriera politica sotto Traiano, varius multiplex multifortis, la sua attività di imperatore, stellus stabilita, l'amore per Antino, seculum aureum, la rivolta di Giudea, disciplina Augusta, che è sempre una guerra in Giudea, e i segni della malattia, pazientia. E beh, per tradurre i titoli poi cercate questo testo, vedete che trovate la traduzione. Per scrivere questo libro, Maius Senar ha studiato dal 1924 un'imponente documentazione e ha condotto ricerche che sono durate un trentennio, e si è inevitabilmente immedesimata nel personaggio di Adriano, e questo processo di identificazione noi lo possiamo scoprire leggendo i taccuini di appunti. È molto interessante questo testo. È un diario di pensieri autobiografici scritti in funzione della composizione del testo di Memorie di Adriano. Guardate, le trovate pubblicati insieme, in appendice, insieme al romanzo. Chi è Margherita Jules Senar? Beh, intanto Jules Senar è uno pseudonimo, lo sapete, no? È l'anagramma del vero nome della scrittrice, che si chiama Marguerite de Crayancourt, che è nata a Bruxelles l'8 giugno del 1903. Siamo in fase di compleanno della Jules Senar, che a giugno compierà 110 anni, e da padre francese, che è un borghese erede di una ricca famiglia di proprietari terrieri del nord della Francia, e madre belga. Sua madre era di stirpe nobile, purtroppo è morta 10 giorni dopo il parto, e quindi lei non l'ha mai conosciuta. Marguerite, educata dal padre, il padre si è molto curato della sua formazione, e nella villa della nonna di Mont Noir, nel comune di Saint-Jean-Cap-Pel, siamo nella regione del Passo di Calais, avrete visto il film Benvenuti al Nord, e siamo lì, quel posto lì un po' particolare dove è stata una bambina molto precoce intellettualmente, una grande lettrice. A 10 anni decide che vuole imparare il latino, lo impara. A 12 anni che vuole imparare il greco, e a 17 anni va a vivere nel sud però della Francia, a Nizza, e nel 1921 comincia a pubblicare poesie, Il giardino delle chimere è la sua prima opera, e brevi prose, mentre il suo primo romanzo, che si intitola Alexis o il trattato della lotta vana, del 1929. Nel 24, dicevamo prima, durante uno dei suoi tanti viaggi in Italia, visita per la prima volta Villa Adriana a Tivoli, e rimane colpita, e la mostra che è a Villa Adriana adesso a Tivoli racconta con fotografie, con scritti, la storia, questa storia, e inizia la stesura dei taccuini di note di Memorie di Adriano. E nel 1937 Marguerite incontra un'intellettuale americana, Grace Frick, con la quale vive per il resto della vita, con la quale, dopo aver viaggiato a lungo in Europa nel 1939, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, fa un po' come Mond, che abbiamo incontrato qualche itinerario fa, si trasferisce negli Stati Uniti, dove insegna letteratura francese e storia dell'arte. Nel 1951 torna in Europa, a Parigi, dove si stabilisce, e pubblica Memorie di Adriano, che in italiano viene tradotto nel 1963 a cura di una persona importante, studiosa, che è morta poco tempo fa, Livia Soroni
Mazzolani, una delle più importanti studiose del mondo classico, la quale ha scritto ed è pubblicato in appendice al romanzo, anche qui ci sono, vedete, non c'è solo il romanzo, ma ci sono questi documenti, il testo di una nota che è lunga una decina di pagine, ma molto interessante, che è intitolata Una traduzione e un'amicizia che merita di essere letta, perché queste due donne sono venute a contatto perché lei doveva tradurre in italiano questo testo, ed è nata naturalmente un dialogo molto sottile, molto fitto tra queste due persone per la traduzione di quest'opera in italiano. E tra l'altro la Jürsenar, quando veniva a Roma, è stata ospitata a casa della Mazzolani, la quale aveva una casa, la casa a casa della sua famiglia, con una visione su Castel Sant'Angelo, quindi sulla tomba di Adriano, quindi tutta una serie di... Ma leggete queste cose perché sono interessanti e significative anche per vedere il mondo che ci circonda con un occhio diverso, che non è sempre il solito mondo di un'osservazione superficiale. E nel 1981 Marguerite Yourcenar viene eletta prima e unica donna sapete che cosa ha detto Marguerite Yourcenar, gli accademici di Francia si sono degnati di eleggere una donna, proprio me che non sono propriamente una donna. si sono molto offesi questi intellettuali francesi della, e lei infatti non ha mai partecipato a nessuna riunione. Ma non frequenta questa istituzione, preferisce viaggiare e trascorrere lunghi soggiorni a Mount Desert, dico bene, sulla costa atlantica degli Stati Uniti, dove ha la sua casa e dove è morta nel 17 dicembre del 1987. Tutte le opere della Yourcenar, guardate, meritano di essere lette. È una lettura che va fatta con calma, con il sistema del leggere vultum, perché bisogna riflettere su queste pagine, quindi vanno prese poche pagine al giorno. Ne citiamo alcune: moneta del sogno, come l'acqua che scorre, il tempo grande scultore, pellegrina e straniera, l'opera al nero e la celebre trilogia autobiografica composta da Care memorie, Archivi del Nord e Qua l'eternità, e l'epistolario Lettere ai contemporanei. Nel 1991 è stato pubblicato, per chi vuole conoscere la Yourcenar, un personaggio interessante, è stato pubblicato il volume di Josiane Savignon intitolato L'invenzione di una vita, Marguerite Yourcenar, che è una ricchissima biografia di questa scrittrice. Guardate, queste indicazioni scritte in repertorio servono per iniziare un'indagine su Marguerite Yourcenar, che potete continuare in biblioteca e sulla rete, perché a volte si dice: cosa c'è di nuovo da leggere? Da leggere di nuovo c'è sempre qualche cosa che non è antico, che non è vecchio, ma che c'è ancora e che è ancora da leggere, perché impostare una ricerca stimola la memoria, sollecita le memorie, e quindi cogliete anche l'occasione per citare un ricordo. Guardate, fate anche voi l'esercizio per aiutare, ma fa in continuazione, bastano quattro righe in proposito per completare un testo che inizia con la frase: io mi ricordo di quel giorno in cui, anche Charlie Brown, come era una notte buia e tempestosa, ricomincia a raccontare. No, quindi, ora, la memoria
che può essere un oggetto scomodo ma anche un motivo gratificante, è un punto fermo, uno dei punti fermi nella precarietà dell'esistenza, e la scrittura è al suo servizio. Bisognerebbe citare tutto quello che ha detto Rita Levi Montalcini, che ricordiamo ancora, su questo tema dell'esercitare la memoria, perché i neuroni ne hanno bisogno, le cellule ne hanno bisogno per allargare e allungare la nostra vita. A questo punto è doveroso leggere l'incipit di Memorie di Adriano, perché le due pagine di cui si compone sono perfettamente inserite nello scenario intellettuale al quale ci troviamo di fronte. Ed è facile capirne la ragione. Guardate, in questo testo aleggia il catalogo delle parole chiave con cui comincia a finire l'età antica. Un catalogo di parole che conosciamo a memoria e che noi troviamo in continuazione citato proprio quasi interamente sempre dalle scrittrici e dagli scrittori. Anche Memorie di Adriano, naturalmente, che racconta una storia inserita nel tardo antico, non può altro che iniziare facendo il catalogo, descrivendo il catalogo con cui comincia a finire l'età antica. Mio caro Marco, sono andato stamattina dal mio medico, Ermogene, recentemente rientrato in villa da un lungo viaggio in Asia. Bisognava che mi visitasse a digiuno ed eravamo d'accordo per incontrarci di primo mattino. Ho deposto mantello e tunica, mi sono adagiato sul letto, ti risparmio particolari che sarebbero altrettanto sgradevoli per te quanto lo sono per me. La descrizione del corpo di un uomo che si inoltra negli anni ed è vicino a morire di idropisia del cuore. Diciamo solo che ho tossito, respirato, trattenuto il fiato secondo le indicazioni di Ermogene, allarmato, suo malgrado, per la rapidità dei progressi del male, pronto ad attribuirne la colpa al giovane Giolla che m'ha curato in sua assenza. È difficile rimanere imperatore in presenza di un medico. Difficile anche conservare la propria essenza umana. L'occhio del medico non vede in me che un aggregato di umori, povero amalgama di linfa e di sangue, e per la prima volta stamane mi è venuto in mente che il mio corpo, compagno fedele, amico sicuro e a me noto più dell'anima, è solo un mostro subdolo che finirà per divorare il padrone. Basta, il mio corpo mi è caro, mi ha servito bene e in tutti i modi, e non starò a lesinarvi le cure necessarie, ma ormai non credo più, come finge ancora Ermogene, nelle virtù prodigiose delle piante, nella dosatura precisa di quei sali minerali che è andato a procurarsi in Oriente. È un uomo fine, eppure mi ha propinato formule vaghe di conforto, troppo ovvie per poterci credere. Sa bene quanto detesto questo genere di imposture, ma non si esercita impunemente più di 30 anni la medicina. Perdono a questo mio fedele il suo tentativo di nascondermi la mia morte. Ermogene è dotto e persino saggio, la sua probità è di gran lunga superiore a quella di un qualunque medico di corte. Avrò in sorte di essere il più curato dei malati, ma nessuno può oltrepassare i limiti prescritti dalla natura. Le gambe gonfie non mi sostengono più nelle lunghe cerimonie di Roma, mi sento soffocare e ho 60 anni. Non mi fraintendere, ma sono ancora così a mal partito da cedere alle immaginazioni della paura, assurde quasi quanto quelle della speranza, e certamente assai più penose. Se occorresse ingannarmi, preferirei che lo si facesse, ispirandomi fiducia. Non ci rimetterei più che tanto e ne soffrirei meno. Non è detto che quel termine così vicino debba essere imminente. Vado ancora a letto ogni sera con la speranza di rivedere il mattino. Nell'ambito di quei limiti invalicabili di cui ti ho fatto cenno poc'anzi, posso difendere la mia posizione palmo a palmo e persino riconquistare qualche pollice di terreno perduto. Ciò non pertanto sono giunto a quell'età in cui la vita è per ogni uomo una sconfitta accettata. Dire che ho i giorni contati non significa nulla. È stato sempre così. È così per noi tutti. Ma l'incertezza del luogo, del tempo, del modo che ci impedisce di distinguere chiaramente qual fine verso il quale procediamo senza tregua, diminuisce per me col progredire della mia malattia mortale. Chiunque può morire da un momento all'altro, ma chi è malato sa che tra 10 anni non ci sarà più. Il mio margine di incertezza non si estende più su anni, ma su mesi. Le probabilità che io finisca per una pugnalata al cuore o per una caduta da cavallo diventano quanto mai remote. La peste pare improbabile, la lebbra e il cancro sembrano definitivamente allontanati. Non corro più il rischio di cadere ai confini colpito da una ascia caledonia o trafitto da una freccia partita. Le tempeste non hanno saputo approfittare delle occasioni loro offerte e sembra avesse ragione quel mago a predirmi che non sarei annegato. Morirò a Tivoli o a Roma o tutt'al più a Napoli. E una crisi di asfissia triggerà la bisogna. Sarà la decima crisi a portarmi via o la centesima? Il problema è tutto qui. Come il viaggiatore che naviga tra le isole dell'arcipelago vede levarsi a sera i vapori luminosi e scopre a poco la linea della costa, così io comincio a scorgere il profilo della mia morte. Vi sono già zone della mia vita simili alle sale spoglie d'un palazzo troppo vasto che un proprietario decaduto rinuncia a occupare per intero. E beh, proseguite voi la lettura o la rilettura di questo trattato storico, filosofico e poetico scritto sotto forma di romanzo, tenendo conto del fatto che in funzione della didattica della lettura e della scrittura c'è una chiave significativa appresa in questo viaggio di studio. Nel testo di Memorie di Adriano, in filigrana, si dipanano le parole chiave del catalogo con cui comincia a finire l'età antica, a cominciare dal trionfo della morte, dalla malattia del corpo e il tormento dell'anima, per proseguire con il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, l'esilio e la patria. Trovate via via questi termini perché è logico che sia così. Siamo nel tardo antico e su questi termini si riflette per costruire il pensiero di questo momento, un pensiero che abbiamo ereditato. Margherita Yourcenar fa dire ad Adriano: dove rinveniamo la nostra cultura, dove riconosciamo ciò che abbiamo studiato, lì è il nostro luogo di nascita, lì è la nostra patria. Quindi è lo studio, e qui trovate in questo testo questo concetto che è importante per noi e è anche familiare a noi, è l'esercizio dell'apprendimento, è l'investimento in intelligenza che ci fa nascere e rinascere in continuazione. Questa idea ci fa puntare l'attenzione su una zona un po' in ombra del paesaggio intellettuale che stiamo osservando. Elio Adriano in gioventù ha frequentato una scuola che risulta essere una delle più celebri dell'età tardo-antica, e la testimonianza concreta sull'opera di questa scuola noi la troviamo in un testo, nel testo di un manuale, eccolo qui, questo manuale è in circolazione in questa mirabile edizione, ma in tante, moltissime edizioni. È un manuale, questo celebre manuale contiene i pensieri di un singolare maestro vissuto nel secondo secolo a ridosso dell'età degli Antonini, che si chiama Epitteto. E Epitteto, ecco qui il manuale di Epitteto, una delle opere più significative del tardo antico, è nato a Hierapolis in Frigia, oggi la Frigia è una regione della Turchia occidentale, è un misterioso personaggio ma noto a molte e a molti di voi, perché noi lo abbiamo già incontrato nel corso dei nostri viaggi. Guardate, l'ultima volta lo abbiamo menzionato, Epitteto, il suo manuale, su suggerimento di un personaggio che ha viaggiato con noi, che si chiama Fedra Indierami. Il soprannome di Fedra gliel'ha dato il Papa, il bibliotecario di Papa Giulio II. E nel percorso, ricordate, in cui abbiamo attraversato anche l'affresco della scuola di Atene di Raffaello, era l'anno 2008-2009, dove il manuale di Epitteto traspare dalla pagina che tiene in mano Il personaggio di Diogene il Cinico, non c'è nessun riferimento lì, ma in una lettera di Fedra Ghirami c'è questo accenno e lo abbiamo studiato. Questa sera incontriamo Epicteto nel paesaggio intellettuale che gli è proprio, cioè dove abita, cioè quello dell'età degli Antonini. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il manuale di Epicteto è formato da 53 brevissimi capitoli ed è stato tradotto in ogni lingua ed è stato amato dagli antichi e dai moderni, Rabelais, Pascal, Voltaire, tanto per fare alcuni nomi, lo citano spesso. Guardate, nel 1825 Giacomo Leopardi, non lo chiamiamo Giacomino questa sera perché nel 1925 era già un uomo maturo, quindi non è una traduzione che ha fatto da adolescente questa, l'ha fatta già da grande. E Giacomo Leopardi, con la solita maestria, ha tradotto nella nostra lingua, se volete nella sua lingua, che è molto forbita ed interessante, questo testo. Il manuale è stato composto da un allievo di Epicteto che si chiama Ariano di Nicomedia, faceva il generale, ha smesso di fare il generale per iscriversi alla scuola di Epicteto e ha preso, mentre Epicteto parlava, faceva lezione, lui prendeva appunti e poi questi appunti li ha raccolti tra il 117 e il 120. Ariano di Nicomedia. Andremo a maggio, faremo una incursione a Nicomedia perché sarà diventata una delle capitali dell'impero. Roma era diventata troppo scomoda per gli imperatori. Preferivano lasciarci il vescovo di Roma a sbrogliare le matasse e loro se la sbagliavano da altre parti. Quindi questo libretto, il manuale di Epicteto, è subito diventato un significativo esempio di saggezza, è una guida, un breviario per riflettere molto realisticamente sul tema della rettitudine morale. Gli insegnamenti della scuola di Epicteto, di cui è stato allievo anche Elio Adriano, sono finalizzati alla conquista del bene più grande che una persona possa desiderare, la libertà interiore, e insegnano in chiave stoica, il pensiero è quello stoico, a dominare gli eventi senza esserne travolti, a sopportare le sventure, a rispettare i propri doveri, ricordando che qualsiasi persona, anche in catene, può essere libera e virtuosa. Guardate, di fronte a quale situazione, a quale esperienza avete provato un senso di libertà interiore, di serenità d'animo, l'idea di essere a posto con la vostra coscienza, no? E beh, a volte succede, no? Certo, questo riesco. Beh, scrivete quattro righe in proposito. E ora passiamo subito a leggere, a rileggere, i primi capitoli, la prima parte del manuale di Epicteto, come materia di riflessione per ciascuna e ciascuno di noi. Alcune cose dipendono da noi, altre ci sfuggono completamente. Giudicare, decidere, desiderare, avversare, possiamo farlo in tutta libertà, senza chiedere il permesso a nessuno. Il corpo, le ricchezze, gli incarichi, il successo sono fuori del nostro potere. Oggi possono esserci, domani no. Sono instabili e deboli, chiunque può toglierceli per intero oppure in parte. Di conseguenza sarai sempre in difficoltà o di cattivo umore se riterrai tuo o soltanto libero quello che invece per natura non lo è. Nessuno potrà ostacolarti o danneggiarti, anzi non avrai nemici se smetterai di considerare tuo quello che non è e non potrà mai essere tuo perché soggetto ad altri. Senza piena coerenza non si percorre la strada della saggezza. Ad alcuni beni materiali dovrai rinunciare per sempre, ad altri temporaneamente. L'equilibrio interiore è inconciliabile con il potere e il denaro. Se raggiungi l'uno non potrai conquistare gli altri e viceversa. Davanti a un'apparenza, e lo è tutto ciò che non è alla tua portata, devi essere capace di dire subito non mi riguarda. Il desiderio chiede di essere appagato. L'avversione non vuole il successo di quello che avversa. Un fallimento in entrambi i casi rende grama la vita. Perciò evita ciò che rimanga un che, forse aggiungete, ciò che è in tuo potere evitare. Sciagurata la persona che è impaurita dalla morte, dalle malattie, dalla povertà e i desideri, devi tenerli al guinzaglio finché non sei in grado di riconoscere quelli che puoi realizzare e quelli che non puoi realizzare, comunque i tuoi desideri siano semplici e misurati. È naturale che persone e cose ti siano più o meno congeniali, ma non dimenticare che possono esserci e non esserci. Predilige un vaso che è di presente che può rompersi. Più che dagli eventi, la persona è turbata dall'opinione che ha degli eventi. Non è terribile la morte, ma l'etichetta di terribilità che vediamo. Problemi, turbamenti, angosce sono in noi, nei nostri pensieri. È sciocco attribuirne agli altri la responsabilità. La persona saggia non cerca all'esterno la causa delle sue sventure e se la trova in se stessa è per metà nel giusto. È saggia per intero la persona che non accusa né se stessa né gli altri. La nave approda e scendi per il rifornimento d'acqua. Se vuoi attardarti sulla spiaggia, raccogli una conchiglia o un frutto. Ma non perdere d'occhio la nave, perché il pilota potrebbe farti segnali e quando chiama torna subito indietro, altrimenti rischi di fare la fine di una pecora. Uguale atteggiamento devi avere nella vita. Puoi sposarti, avere figli, interessanti occupazioni, al fischio del pilota però salta a bordo senza voltarti per vedere quello che lasci. Se hai una certa età, fai il possibile per rimanere vicino alla nave. Potresti non sentire il richiamo o non arrivare in tempo. Non puoi pretendere che gli eventi abbiano il corso desiderato, è bene che vadano come vanno. Una malattia piega soltanto le persone con l'animo cedevole. Ti capita un incidente, ricorda che la mente sana non può essere offuscata da gambe inferme. Dentro di te possiedi gli strumenti per superare ogni prova. La continenza batte le tentazioni, la forza vince le fatiche, la pazienza annulla le offese. Abituati a non essere vittima delle apparenze. Non si perde nulla, si restituisce. Hai qualcuno, hai qualcosa? Gioisci e abbine cura, è un prestito. Comportati come il viaggiatore che lascia ad altri la camera dell'albergo. Anteponi a tutto la tua serenità. L'indigenza è meglio della paura, il fratello ingrato è meglio dell'infelicità. Il cammino della saggezza comincia dalle inezie. Sbagli un'operazione, ti portano via qualcosa, devi subito dire a te stesso, il prezzo della mia pace interiore non può essere così basso. Chiami un amico, può non sentirti, o può fingere di non averti sentito. Comunque il tuo spirito non può essere alterato dalle sue sordità. Sopporta chi ti giudica un po' stravagante perché non riesce a comprendere il completo distacco dall'esteriorità. Però non darti delle arie e aumenta la vigilanza se qualcuno esalta la tua saggezza. È arduo mantenere l'animo integro e insieme le apparenze, fatalmente una cura esclude l'altra. Chi ha il potere di dare o di togliere a una persona ciò che desidera o ciò che respinge è il padrone di quella persona. Perciò chi vuole essere una persona veramente libera non deve né desiderare né respingere ciò che non gli appartiene. In caso contrario sarà uno schiavo. Non dimenticare mai che sei una semplice attrice, un semplice attore. Il dramma è scritto e diretto altrove. Potrai avere la parte di uno straccione, di uno zoppo, di un ministro, o di una donna, o di un uomo comune. Interpreta bene il tuo personaggio, qualunque sia, è l'unico dovere che hai. Un uccellaccio del malaugurio è tale soltanto perché è incapace di ragionare. Per la persona saggia è fausto ogni presagio, egli infatti può trarre profitto da qualunque evenienza. È facile essere invincibile, basta non scendere in campo quando non esiste perché non dipende da te alcuna possibilità di vittoria. Beato lui che è in carichi di prestigio, ricchezza e successo, espressione quanto mai infelice, beata è soltanto la persona libera. E per esserlo la strada è obbligata, nessun interesse, neppure l'ombra, per quanto non può essere in suo potere. La persona saggia tiene ogni giorno davanti agli occhi quello che all'apparenza è più amaro del fiele. Guarda soprattutto la morte e così allontana i pensieri indegni e le veglie insane, le voglie insane. La persona saggia non deroga dai suoi principi per far piacere a qualcuno. Deve accontentarsi di essere saggia, se oltre a esserlo vuole pure sembrarlo, lo sembri a se stessa, basta e avanza. Un'altra persona al posto tuo è stata chiamata per un incarico ambito, un discorso importante, un pranzo d'onore. Se ciò è positivo, complimentati con lei. Se invece non lo è, perché soffrire? E poi, se non muovi un dito per ottenere quei presunti privilegi, come è giusto non muoverlo, per quale motivo dovresti essere la persona preferita? La persona che evita le anticamere dei potenti, che non è sempre ai loro ordini, che non li incensa, non può essere sullo stesso piano di quella che è pronta a pagare certi prezzi. Saresti una persona ingiusta e ingorda se la pensassi diversamente. Quanto costa una pianta di lattuga? C'è la persona che paga e prende la lattuga e c'è quella che si chiede il denaro e rinuncia alla lattuga. Si può dire che l'una è più fortunata dell'altra? Non hai ricevuto un incarico o un invito? Vuol dire che non hai portato il necessario, cioè le premure servili che in genere piacciono tanto ai potenti. La persona che non si umilia e pretende la chiamata è una sciocca. Al posto dell'incarico, del pranzo, che cosa avrò? Non è un premio da poco star fuori dal coro degli adulatori, star lontano dalle soglie che non meritano di essere varcate. Ed il testo del manuale di Episteto costituisce un anello di congiunzione tra il razionalismo etico della scuola storica e la dottrina evangelica che, con multiforme eterogeneità di pensiero, sta entrando in scena. Ma chi è Episteto di Hierapolis? Guardate sul punto 4 del repertorio. Episteto di Hierapolis è nato nel 50 ed è morto tra il 125 e il 138. E guardate, Epiteto è uno schiavo, ha trascorso quasi tutta la sua vita in questa condizione. Di lui sappiamo che oltre a essere un raffinato intellettuale è zoppo e debole, è prigioniero, ma possiede il carisma del maestro. È un individuo debole fisicamente ma con una straordinaria forza morale. Sappiamo che a Roma i suoi padroni gli concedono la libertà, ma subito dopo, nell'anno 89, è costretto a lasciare la città a causa di uno dei tanti bandi, questo dell'imperatore Domiziano, contro i filosofi, contro gli intellettuali, che spesso danno noia a chi ha il potere, e quindi ogni tanto gli imperatori fanno dei bandi per liberarsi da dei noiosi infortuni critici. Epiteto si trasferisce in Epiro, a Nicopoli, e fonda una scuola che diventa importante nell'ambito della storia del pensiero umano. Guardate, per fare una visita a Nicopoli, utilizzando la guida della Grecia, collegandovi alla rete, è utile fare riferimento alla cittadina di Arta, in Epiro, quindi sapete dove cercare, che conserva, cittadina interessante, conserva l'impronta turca, le belle chiese bizantine, tra cui la significativa panagia parigotista, che andate a vedere di cosa si tratta. Ora, c'è un vasto sito archeologico, lì, in quella zona, ed è il vasto sito archeologico di Nicopoli, che si trova a nord della cittadina di Prevesta, un altro punto di riferimento, che è un porto sul Mar Ionio all'imboccatura del profondo Golfo Ambracico. Andate a vedere sull'Atlante, Golfo Ambracico sul Mar Ionio, sopra l'isola di Leucate, nelle isole Ionie, più a nord c'è l'isola di Corfù, poi più a sud c'è il Golfo Ambracico, sotto c'è Leucate, poi c'è Cefalonia, quindi tra le isole Ionie c'è questo golfo profondo. È interessante fare il giro di questo golfo. La città di Nicopoli, guardate, Polis è la città, Nico e Nike. La città Nike è la dea della vittoria. Guarda, è stata fondata da Augusto nel 31 a.C. a ricordo della battaglia di Appio. dove ha sconfitto Antonio, ricordate Antonio e Cleopatra, comunque, ha sconfitto Cleopatra anche se era Antonio a combattere, con questa vittoria Augusto diventa il padrone dello Stato romano e la Repubblica si trasforma in impero. Il sito archeologico di Nicopoli è ricco di reperti, soprattutto di cultura bizantina, perché lì su quel sito poi c'è stata una ricostruzione, no, che è avvenuta dopo. È un sito interessante dove c'è una base più antica e poi una situazione più di costruzioni più recente. Senti, insomma, merita di essere visitato perché gli viaggi virtuali sulla guida, sull'Atlante, sull'enciclopedia, sulla rete sono sempre propedeutici poi per i viaggi sul territorio. Guardate, di solito quando si va in Grecia si finisce sempre per vedere cose tradizionali, vedere e rivedere quelle, ma ci sono moltissime altre siti da vedere che di solito sfuggono perché magari sono, no, meno convenzionali, ma non è detto che siano meno interessanti, anzi a volte sono più interessanti e meno frequentati, quindi anche più tranquilli da vedere. Ecco, come fare il tour del Golfo Ambracico, bene, cominciate a farlo sulla carta. Lì se si sbarca di Cumenica, partendo da Brindisi, poi si scende a sud, e tra soffro della nostalgia dei viaggi, ma comunque tra gli allievi di Epiteto nella sua scuola di Nicopoli ci sono molti personaggi importanti, tra i quali, come sappiamo, abbiamo detto il futuro imperatore Adriano, e c'è anche il generale Ariano di Nicodemia che compone poi il manuale raccogliendo i pensieri di Epiteto. Ed Epiteto nel corso dei secoli, guardate, tramite il manuale ha avuto molti discepoli. Abbiamo citato François Rabelais, che nel Gargantua e Pantagruel, l'abbiamo incontrato più volte questo romanzo, 1552, mette Epiteto al centro di una scena facendone il protagonista di un significativo apologo. Quindi vedete, conoscere Epiteto vuol dire poi entrare nella letteratura e fare delle inferenze, no? Mettere la nostra mente nella condizione di fare questo esercizio. Rabelais nel Gargantua e Pantagruel descrive i campi Elisi, cioè la sede dei defunti, dove rovescia i valori, perché i potenti della terra sono ridotti in miseria, mentre i poveri filosofi fanno i signori. E è giusto. E troviamo Alessandro Magno che per guadagnarsi da vivere rammenda calzette, l'imperatore Traiano che pesca ranocchi, come poi farà Acre Berri fino a suo tempo, mentre Ciro il Grande chiede la carità per raggranellare un ventino perché vuole comprarsi almeno una cipolla, quella cosa che costava meno, mentre al centro di questa scena c'è Epiteto che, vestito elegantemente alla francese, scrive Rabelais, sotto una bella pergola con un ventaglio di damigella intorno, che Rabelais ironizza, scherza, beve e balla in allegria. È rilevante il fatto che Rabelais abbia privilegiato Epiteto tra i tanti intellettuali che hanno duramente sofferto, perché la vita è lunga, ma Rabelais sceglie Epiteto al proposito. Epiteto sta anche al centro di uno dei dialoghi filosofici 1764 di Voltaire, un personaggio che abbiamo incontrato a suo tempo più volte, dove un conte che interpreta la parte del laico sottopone ad un abate che invece sostiene la parte del religioso, qui c'è il solito contrasto tra laico e religioso, e sottopone il conte all'abate un pensiero domandandogli chi l'abbia pronunciato. Gli dice: caro abate, lo sai chi ha pronunciato questo pensiero, tu che sei tanto colto, questo pensiero qui? Signore mio, padre mio, hai voluto che portassi pena e ho sofferto in silenzio, hai voluto che vivessi in povertà e l'ho fatto. Hai voluto che non cercassi la grandezza e non l'ho minimamente cercata, vuoi che muoia, e io prima di spirare ti onoro, me ne vado da questa meravigliosa ribalta ringraziandoti di avermici fatto salire, cosa che mi ha permesso di ammirare l'eccellente ordine con il quale governi l'universo. Ecco, questo desidererei dire a Dio prima di morire. E la base, le parole, queste parole sono stupende, ma guarda, non lo so chi l'ha dette queste parole. Quale padre della Chiesa ha fatto questa citazione? Chi è? È Cipriano, lo incontreremo Cipriano, è Gregorio, è Cirillo, è Gerolamo, Gerolamo lo incontriamo sempre. E il conte risponde, ma quale padre della Chiesa? Risponde il conte. Questo testo è di uno schiavo pagano chiamato Epitteto. E gli altri ammiratori di Epitteto sono Aulo Gellio, che nelle Notti Attiche, un'opera del 180 circa, un'opera tardo antica in 20 libri in forma di dialogo. Aulo Gellio è stato un nostro informatore nei nostri percorsi degli scorsi anni, perché nelle Notti Attiche fornisce un sacco di informazioni. Riporta difatti Aulo Gellio il testo del manuale di Epitteto in questa sua opera, e Fedra Indirami, che abbiamo citato prima, il bibliotecario di Giulio II, che è l'intelligente papa della Rovere, committente nel 1508 della scuola di Atene di Raffaello, Fedra Indirami faceva parte del gruppo di studio, non è che Raffaello, lo ricordate, abbia composto questo affresco di sua testa, c'è un gruppo di studio diretto da Giulio II in prima persona, che vuole certe cose che siano dipinte lì, e con lui c'è Fedra Indirami, che è il bibliotecario pontificio, c'è il Bramante, che è l'architetto pontificio, e poi ecco c'è Giulio II e poi c'è Raffaello. E scrive Fedra Indirami nel suo epistolario di aver portato nell'ufficio del Papa il testo del manuale di Epitteto contenuto nelle Notti Attiche di Aulo Gellio. Il bibliotecario vaticano era potente, decideva lui quello che il Papa doveva leggere, non sente mai. E per quello che Giulio II ha chiamato Fedra, ha chiamato l'Indirami di nome, con il soprannome di Fedra, perché Fedra è molto gelosa, no? Ti chiamerò Fedra, visto che sei così geloso dei tuoi libri e non li fai toccare neanche a me. Ricordate tutti. Ora, il manuale di Epitteto viene citato da Agostino, Sant'Agostino, Agostino di Tagaste, dove è nato, e di Pona, dove è stato vescovo, 430, da Carlo Borromeo nel 1631, e tra i contemporanei, guardate, lo scrittore Émile Cioran, che forse avete sentito nominare, fa entrare in scena Epitteto come protagonista in un suo testo intitolato Squartamento del 1979. Cioran è uno scrittore in cui esalta il pessimismo nella maniera più assoluta, ma per quello diventa poi un autore che inocula speranza, tutto sommato. Anche Blaise Pascal, autore dei Pensieri, nel 1660, stesse l'elogio di Epitteto e conclude dicendo: meriterebbe di essere adorato se non fosse di una superbia diabolica. Perché Pascal accosta il termine diabolico alla figura di Epitteto? Guardate, perché Epitteto è convinto dell'autosufficienza dell'essere umano, mentre Pascal dubita di questo, ritiene che Dio, Epitteto ritiene che Dio, il bene supremo, lo storico, quindi sommo bene, il logos, in quanto provvidente, il concetto della provvidenza lo hanno l'ha costruito la scuola storica, ricordate, il logos provvidente, Dio in quanto provvidente, pensa Epitteto, abbia dato alla persona i mezzi per soddisfare tutti i suoi obblighi, scrive, e per avvicinarsi in modo autonomo alla verità. Quindi non abbiamo bisogno della fede, ci basta la ragione, perché nella nostra ragione arriva la provvidenza del sommo bene. E ora leggiamo la seconda parte del manuale di Epicteto, visto che ce l'abbiamo qui. Forte sarebbe la tua collera se il primo venuto avesse la pretesa di comandare le tue braccia o le tue gambe. Perché allora non reagisci quando il tuo animo è abbandonato ai capricci di chi può alterarlo con la semplice smorfia? Un padre va curato e obbedito, anche se è cattivo e ti picchia. La natura ti dà un padre, non un buon padre. Lo stesso ragionamento vale per tuo fratello o tua sorella. Devi essere fratello a prescindere dal suo comportamento. E come puoi essere una persona che si sente offesa se non ritieni di essere offeso? Con chiunque, vicino di casa o primo ministro, commisura i doveri al carattere del reciproco rapporto. Taci quanto è possibile, se devi parlare scegli bene le parole, elimina dalla conversazione i commenti alle gare sportive, alle disquisizioni sul menù, le previsioni del tempo e tutti i discorsi banali, evita di citare le persone assenti, anche se vorresti lodarle, e non fare mai confronti, in casa cerca di rimettere in carreggiata ogni discussione. Con gli estranei non esporti, ridi con parsimonia e quando merita non sghignazzare. Giura soltanto se indispensabile, non sedere a tavola con gente sconosciuta o volgare, non lasciarti trascinare in basso dai commensali scriteriati, nel mangiare e bere bisogna essere parchi, nessun eccesso nei vestiti, nell'arredamento, nei servizi, fai a meno del lusso e non ostentare ciò che possiedi. Prima del matrimonio conviene la castità, ma se cedi anzitempo all'amore, non esagerare e non violare le leggi. Non cedi, lascia in pace chi si ama o si diverte. Quando ti riferiscono una calunnia, non discolparti. Rispondi, chi afferma quelle cose ignora i miei punti deboli, altrimenti avrebbe avuto ben altro da ridire. Al concerto, allo stadio, al teatro, non abbandonarti allo spettacolo, non spellarti le mani negli applausi, non incitare, non ridere a crepapelle, non fischiare, nessuna rappresentazione può condizionarti. Scegli con attenzione gli oratori che ascolti durante le lezioni, le conferenze, le conversazioni, mantieni un atteggiamento serio, ma non supponente. Se vai a trovare un ministro, un grande amministratore, metti nel conto una serie di problemi. Forse non è reperibile, forse si farà negare, inventerà una scusa per non riceverti o fingerà di ascoltarti. Insomma, se decidi di andare, non tuffare e non inquietarti, soltanto gli sciocchi si indispettiscono per gli eventi esterni. Nei salotti e in ufficio non raccontare le tue avventure, belle o brutte, gravi o leggere che siano, è raro che possano davvero interessare. Non sforzarti di far ridere, potresti essere scambiato per un buffone, questo lo diceva già pensando al Tyler. Guardati anche dai discorsi osceni, se qualcuno li fa davanti a te riprendilo o almeno mostra disagio, a volte basta un'occhiata. Il piacere prende e sconvolge, non piegarti a tutte le tentazioni del sesso, della vole, del gioco, indugia e rifletti, allo smodato desiderio contrapponi il dominio di te stessa, di te stesso, è una soddisfazione non piccola. Se l'onda continua ad avanzare mantieni un minimo di controllo e pensa che vincere è meglio di essere vinto. Quando hai deciso di fare questo o quello, anche se l'azione può essere discutibile, muoviti alla luce del sole. È sbagliato fare così? Allora non farlo. Lo ritieni giusto? Non hai niente da temere. Non pretendere un ruolo superiore alle tue possibilità, farai una brutta figura e nello stesso tempo perderai l'occasione per ben meritare nel ruolo che ti è congeniale. La misura delle scarpe deve essere esatta, né più lunga né più larga dei piedi, identico il discorso per gli altri beni materiali, ognuno deve possederli in proporzione alle sue esigenze complessive. Se non troverai con l'aiuto della moderazione il giusto equilibrio tra l'avere e l'essere, rotolerai in un precipizio senza fine. Ricorda che il senso del limite, una volta perduto, raramente si riacquista.
Una persona si lava in fretta, non dire che si lava male, limitati a sostenere che si lava in fretta. Una persona tracanna molto vino, non affermare che beve male, fermati alla constatazione che beve molto, osservare un conto, valutare un altro. Sono due operazioni che devi tenere sempre distinte. E se io di pochezza smarrirsi nelle cure del corpo, nella tavola, nella ginnastica, nella lussuria, la persona sa già spendere le sue risorse soprattutto per studiare in modo da migliorare lo spirito. Qualcuno spettegola sul tuo conto, lo fa perché ritiene giusto comportarsi così, sono discorsi suoi, non tuoi, e quindi ne subirà le conseguenze. Il danno lo paga sempre la persona che inganna se stessa. Io ho più soldi di te e quindi valgo di più, afferma una persona sciocca. Io parlo meglio di te e quindi sono superiore, sostiene un'altra persona sciocca. La prima è una persona più ricca, la seconda più eloquente. Tu però non sei né soldi né chiacchiere. La pecora non vomita l'erba per provare di aver brucato. Quando è il momento produce latte e lana. Così è inutile la recita delle massime. Devi applicarle quando le hai digerite. Per la persona saggia il bene e il male dipendono dalla sua realtà interiore, per le altre persone tutto è condizionato dall'esterno. Sintomi di saggezza sono non lodare nessuno e sorridere dentro di sé quando arrivano i complimenti, non disprezzare nessuno e non ritenersi una persona valorosa e colta, non accusare nessuno e prendersi la colpa di ogni cosa che non va, non criticare nessuno e lasciar cadere ogni critica superficiale. La persona saggia procede con la circospezione di un convalescente, non decide mai sul tamburo, non teme di apparire ignorante o poco intelligente. La persona saggia si tiene d'occhio come se fosse un nemico. Segui passo passo i tuoi propositi come se fossero altrettante leggi, come se abbandonarli fosse un peccato grave, e non badare a quello che si dirà sul tuo conto. Non è più affar tuo, non è in tuo potere. Il volere divino esiste e regge il mondo secondo giustizia. Tu devi essere pronto, in ogni caso, ad accettare la superiore provvidenza. Se lo farai, non avrai alcun motivo di lamentarti o di lanciare accuse contro il cielo per averti tradito. Prega così: Dio, portami dove vuoi, io ti seguirò con animo lieto, tanto, voglia o non voglia, il mio destino lo stabilisci tu. Abbiamo letto tutto il manuale di Epicteto e come si può constatare, come abbiamo già detto, il testo di quest'opera rappresenta un anello di congiunzione tra il pensiero greco e la dottrina del cristianesimo, che nella sua eterogeneità si sta affermando sul territorio dell'età tardoantica, anche per via della competizione intellettuale che si innesca sul senso da dare alla dottrina. Sulla figura di Epicteto c'è una discussione in corso tra le studiose e gli studiosi di filologia, che dura da secoli, intorno ad un significativo quesito. Epicteto, al contrario di Giustino di Efeso, no? Che da platonico diventa cristiano, ebbene, Epicteto è un cristiano che passa alla scuola storica? Ebbene, ci sono tutta una serie di riferimenti, perché alla base, vedete, di questo testo, del manuale di Epicteto, ci sono tutta una serie di affermazioni che sembrano arrivare dalla letteratura dei Vangeli, però poi lui distempera con la ragione, mentre le affermazioni che arrivano dalla letteratura dei Vangeli sono intransigenti, no? Il tuo dire sì, no, no, non giudicare, non giurare, no? Ma, ecco, qui invece non esiste, queste cose le stempera per renderle più attuabili, no? Per renderle possibili, no? In modo, diciamo, razionale e laico. Beh, non ci sono elementi per poter dare una risposta a questo interrogativo, se Epicteto sia un cristiano che diventa storico. Tuttavia questa domanda dimostra che l'età tardo-antica è un'epoca di marcate contaminazioni culturali, no? Di contagi fecondi per le sintesi straordinarie a cui danno vita.
Abbiamo studiato che l'evento evangelico non è nato dal nulla, e l'ortodossia del cristianesimo in epoca tardo antica si sviluppa in rapporto con la cultura greca per opera di un movimento intellettuale al quale, come ben sappiamo perché lo abbiamo studiato, è stato dato il nome di tendenza conciliativa e accomodante. Ora, guardate, però non tutti coloro i quali predicano l'euangelon, cioè la buona notizia della resurrezione, accettano l'icona di Gesù, del Cristo della fede, nata dal complesso processo di integrazione tra la cultura ebraica, il messaggio evangelico e la filosofia greca. E questo disaccordo ideologico dà adito a forti polemiche che sfociano anche nella violenza e scatenano il sentimento dell'intransigenza. Intransigenza richiama intransigenza. A che cosa e a chi ci riferiamo quando parliamo di tendenza intransigente? No, abbiamo detto qualche settimana fa, qualche mese fa, che ci sono due grosse tendenze attraverso le quali si sviluppa la dottrina del cristianesimo: la tendenza conciliativa e accomodante, e invece una tendenza della polemica intransigente. Beh, procediamo con ordine. Nel cristianesimo delle origini, quindi in epoca tardo-antica, si delineano due linee di tendenza contrapposte. C'è la linea della tendenza conciliativa, e la conosciamo, che mira ad assorbire, da Giustino abbiamo incontrato per ultimo, il patrimonio del sapere, i padri apostolici, il patrimonio del sapere filosofico greco, per dare un significato e una base ideologica alla buona notizia della resurrezione di quel rabbi ebraico che si chiama Gesù di Nazareth, come se la cultura greca, attraverso le opere dei classici, fosse stata la preparazione intellettuale del cristianesimo. Mentre, attenzione, stiamo studiando un tema che di solito viene rimosso sistematicamente, il tema della tendenza conciliativa, quella della tendenza intransigente non ne parliamo, per tutta una serie di motivi, no? Che ci sono e che potremmo capire. La seconda linea di tendenza, quindi quella chiamata della polemica intransigente, viene chiamata così perché in nome della verità annunciata da Gesù Cristo, Gesù Cristo, come annuncia il testo del Vangelo secondo Giovanni, è la verità fatta persona. Quindi se Gesù Cristo è la verità fatta persona, è inutile cercare al di fuori di lui, no? O della sua esperienza altre verità o elementi per costruire una verità, no? E quindi la tendenza della polemica intransigente condanna ogni altro sapere. Gesù Cristo è il sapere personificato. Il sapere personificato in greco corrisponde ad un termine che è il termine gnosis. E probabilmente l'avete sentito questo termine. Attenzione, perché qui entriamo dentro l'elemento filosofico del nostro itinerario. Come se ogni sapere di origine ebraica o di origine ellenistica fosse espressione di una menzogna diabolica. Chi sono i primi esponenti della tendenza che è stata chiamata della polemica intransigente? Guardate, questi personaggi sono stati rimossi dalla storia della cultura, ingiustamente, perché se il cristianesimo si è divulgato, lo si deve a tutta questa varietà che c'è. Cioè, se il messaggio cristiano si è divulgato, lo si deve al lavoro fatto da quelli della tendenza conciliativa, ma lo si deve anche al lavoro, alla discussione e alle scelte fatte da quelli che hanno costruito tendenza intransigente. Guardate sul punto 5 del repertorio. I primi rappresentanti della tendenza che è stata chiamata della polemica intransigente sono due personaggi molto importanti nella storia della cultura
del cristianesimo, ma dell'età tardo-antica, Marcione di Sinope e Montano di Frigia. Guardate che questi due personaggi hanno dato vita a due movimenti ecclesiali che sono durati dei secoli. La chiesa marcionista e la chiesa montaniana sono durati dei secoli nella storia delle ecumene, fino al X secolo. Poi Marcione è vissuto tra l'85 e il 160 ed è il figlio del vescovo di Sinope e accumula un ingente patrimonio facendo l'armatore, ma a causa del suo stile di vita entra in urto con suo padre, che lo espelle dalla comunità di Sinope. Sinope era una ricca città portuale. Guardate, oggi questa città è una città turca che si chiama Sinop ed è situata sulla costa meridionale del Mar Nero, in quello che si chiamava il Ponto Eusino. Guardate, con la guida della Turchia, visto che l'avete tra le mani ormai, e con l'ausilio della rete, fate un'escursione sulla costa meridionale del Mar Nero e fate visita all'odierna Sinop, al suo grazioso porto. Tra l'altro è stato rinforzato dai genovesi nel XIV secolo, se ne vedono le vestigia, lì i genovesi compravano il grano che arrivava dal nord sul Mar Nero, lo caricavano sulle navi e lo rivendevano. I miti dei genovesi, i miti dei camonesi, io che combinavano tutti coloro. No, qui però hanno fatto dei lavori di ristrutturazione per fare affari, naturalmente. Quindi se andiamo da quelle parti siamo un po' a casa, se ci andiamo a vedere quante scolari che siamo a casa. Sinope è stata una colonia greca, poi una florida città commerciale romana, e conserva i resti dell'imponente cittadella e delle antiche mura di cinta. Ben conservate sono la moschea, costruita nel 1214, e la medrasa. La medrasa è la scuola di teologia e diritto islamico, eretta nel 1262. Vedete, quindi culture che si sovrappongono. C'è un interessante museo civico a Sinop che racconta la storia della città dall'età del bronzo fino ad oggi, quindi buon viaggio. Ebbene, Marcione di Sinope, nel 137 lascia la sua città ed emigra a Roma, viene scacciato dalla comunità da suo padre, dove viene accolto invece come catecumeno penitente nella comunità della Chiesa romana, alla quale lui regala 200.000 sesterzi, quindi una cifra considerevole, un capitale che Papa, il vescovo di Roma, Papa Igino, accetta con riserva e non spende. Non si fida molto di costui il vescovo di Roma Igino non ha numeri, perché i papi non si chiamano più con questi nomi. Igino è rimasto unico. Papa Igino, che è il sesto papa dal 136 al 142 dopo Clemente Romano, e tra l'altro è un filosofo, è figlio di un filosofo ateniese, pensate un po', ed è filosofo lui stesso. Nel 140 Marcione entra in contatto e finanzia la scuola gnostica di Certone, detto il Siro, e il pensiero gnostico è un pensiero filosofico che si sta sviluppando sul territorio delle Ecumene. Il pensiero gnostico si fonda sull'idea che in Dio c'è un dualismo, c'è una componente di bene e una di male. È come, questa è l'idea di Zarathustra, degli Avesta di Zarathustra, e in lotta tra loro, altrimenti come si potrebbe giustificare la presenza del male? Cioè, come può un Dio buono, misericordioso e onnipotente permettere il male? No? Si domandavano gli gnostici. Cioè, anche in Dio ci deve essere questa lotta, no? Tra il bene e il male. Quindi c'è una componente buona e una componente cattiva in lotta tra loro. Quindi gli gnostici sostengono che una componente maligna è presente nella natura divina. E la scuola gnostica fornisce a Marcione gli elementi dottrinali per opporsi frontalmente alla linea conciliativa e accomodante della Chiesa di Roma. Marcione vorrebbe diventare vescovo e vorrebbe cambiare i connotati alla dottrina conciliativa della Chiesa romana, ma viene fortemente contrastato da Papa Igino, che avverta l'oniasticismo, il quale, dopo avergli restituito i 200.000 sesterzi, lo espelle, non c'era lo Ior allora, quindi era più facile, no? Sono rimasti lì quei soldi, non sono immediatamente entrati nel giro, per cui non li ritrovi più, e lo espelle dalla comunità. E allora Marcione, utilizzando i suoi capitali, perché è un uomo ricco, e le idee gnostiche, dà vita ad una sua chiesa con succursali in ogni angolo dell'impero, e quindi nasce la scuola marcionita. Marcione, la chiesa marcionita, Marcione, prendendo spunto dalla lettera ai Galati e dalla lettera ai Romani di Paolo, deduce che l'apostolo condanna, secondo lui, in modo inesorabile la legge di Mosè, mentre esalta la grazia divina come unica fonte di salvezza. Quindi Marcione, in un'opera che era intitolata Antitesi, della quale rimangono solo delle citazioni contenute nei testi di chi ha contestato il suo pensiero, nega decisamente ogni autorità all'Antico Testamento. Marcione sostiene che il Dio dell'Antico Testamento, creatore e legislatore, è un Dio, un demiurgo crudele, che pone sulle spalle dell'essere umano il giogo della legge di Mosè, che, spiega Marcione, parafrasando Paolo, impedisce a chiunque di compiere il bene. Marcione forza il pensiero di Paolo e non capisce l'importanza dell'integrazione culturale, perché Paolo non rinega l'ebraismo. Se Gesù di Nazareth non fosse un rabbi ebraico, la storia della salvezza non ci sarebbe, secondo Paolo. E non intende quindi abolire la legge, la Torah, ma vuole modificarla alla luce della predicazione di Gesù di Nazareth. Marcione, secondo il concetto del dualismo elaborato dal pensiero gnostico, dichiara che al di sopra del feroce Dio legislatore c'è un Dio, c'è un altro Dio, c'è un Dio trascendente, paterno e buono. Quindi il Dio di Gesù non è quello dell'Antico Testamento, ma è un altro Dio che invia suo figlio Gesù ad insegnare a vivere secondo l'amore. Ma gli adepti del Dio crudele, i giudei, fortemente antisemita Marcione, non lo riconoscono, e la crocifissione, afferma Marcione, segna il trionfo del Dio malefico sul Dio misericordioso, un trionfo che durerà fin tanto che il Dio buono, sostenuto dai suoi eletti, non prevarrà e inaugurerà il suo regno. Questa teologia, vedete, semplice e chiara, di matrice gnostica, anche se porta con sé una serie di problemi, cioè il pessimismo della predestinazione, perché è fatto solo per i predestinati, il disprezzo per gli ebrei, la inesorabilità del male, riscuote un certo successo. Cioè, le comunità marcionite sono austere e fraterne, anche se non sono aperte a tutti, insegnano l'astinenza, prescrivono il celibato, preparano al martirio e adottano una loro sacra scrittura che consiste in una scelta di brani antitetici all'Antico Testamento, estrapolati dai testi delle lettere di Paolo di Tarso e dal testo del Vangelo secondo Luca e da quello secondo Giovanni. Le comunità della Chiesa marcionita, una Chiesa simile nell'organizzazione alla Chiesa di Roma, benché vengano contrastate fortemente da Giustino, Tertulliano, Ireneo, Origene, Ippolito, Epifanio, questi sono testi apologisti, difensori, sono durate fino al X secolo. Ora, nella seconda metà del secondo secolo, un'altra ondata di intransigenza si scontra con la Chiesa di Roma, perché un altro personaggio, un certo Montano, originario della Frigia, di Ardabau, che prima di convertirsi al cristianesimo era stato sacerdote della Dea Cibele, comincia intorno al 156 a predicare con successo un messaggio apocalittico, rivelando, apocalipsos significa rivelazione, che la fine di questo mondo è vicina, quindi si comincia a predicare la fine del mondo imminente. La Chiesa, la tendenza conciliativa, aveva rinunciato ad attendere il ritorno di Gesù nell'immediato, già aveva cominciato Paolo, no? Passando dalla parusia all'exusia, ricordate? E naturalmente invece qui si riprende questa idea, che è un'idea che funziona sempre, quando c'è la fine del mondo se ne parla, e dici, e sta per compiersi l'instaurazione del regno messianico, quindi bisognava prepararsi in austerità praticando l'astinenza e l'ascetismo, perché la Gerusalemme celeste, sede del nuovo regno, sarebbe scesa nella pianura frigia tra Pepusa e Tigno. Cioè, i montanisti sono stati chiamati anche pepuziani, trovate questo termine, dalla località di Pepusa, dove doveva instaurarsi il regno di Dio, ritornare quindi Gesù. Questa zona si trova oggi nella Turchia occidentale, nella zona di Ujak. Guardate, se vi collegate alla rete eresie.it/montano, potete vedere l'immagine delle rovine nella pianura tra Pepusa e Tinio, si fanno ancora pellegrinaggi da quelle parti, dove avvenivano le riunioni dei montanisti. Andate a darci un'occhiata, trovate tutta una serie di foto di questo. E Montano afferma di essere la voce del Logos Paracletos, cioè lo Spirito Santo Consolatore, come annuncia, o meglio come annunciava, e tra un po' spiegheremo perché usiamo l'imperfetto e non il presente, come annunciava il testo del Vangelo secondo Giovanni, eccolo qui al capitolo 14. E il messaggio apocalittico, cioè la rivelazione dell'imminente fine del mondo di Montano, si ispira al testo del Vangelo secondo Giovanni, che insieme al testo dell'Apocalisse di Giovanni è stato composto sotto la guida di Giovanni il presbitero e con il contributo di Giustino di Efeso, autore del prologo, dalla comunità dell'isola di Patmos, la quale, come sappiamo, si rifà, l'abbiamo studiato, no? Alla figura di Policarpo di Smirne, nel quale si incarna l'eredità dell'Apostolo Giovanni. La regione della Frigia e tutta l'Asia Minore è sempre stata, sia per l'influsso della tradizione orfico-dionisiaca, che per il culto della Dea Cibele, molto disponibile al fervore religioso, apocalittico, no? E Montano, guardate, raduna molti adepti e trova sufficienti mezzi economici per organizzare la sua chiesa, che raggiunge ben presto una larga diffusione sul territorio dell'Ecumene. L'idea della imminente fine del mondo ha sempre avuto un certo successo. Naturalmente questa fine viene rimandata di momento in momento, di giorno in giorno, di anno in anno, e aumenta l'aspettativa. Montano, attenzione perché questo è importante, no? Ha accanto a sé due donne, due sognatrici, visionarie, sognatrici nel senso positivo del termine, no? Due persone che hanno delle visioni, Priscilla e Massimilla, che sono possedute anche loro dal Logos, no? Dallo Spirito Paracletos, Consolatore, e danno a questo movimento una certa impronta femminista, per cui le donne celebrano i riti, no? Si battezzano, consacrano, esorcizzano. Oggi ho sentito che il Papa ha detto che le donne sono testimoni della risurrezione, ha detto viva e viva, viva le donne. Beh, c'è da aspettarsi un pochino di più, avrebbe dovuto fare scrivere due righe e dire che beh, si comincia dalle diaconie, quelle più basse per le donne, no? Perché dire viva le donne basta mi sembra un po' pochino, no? Però ecco qui invece vedete nella chiesa di Mo, sì, si danno dei poteri reali, se no ricevono grandi applausi, ma bisogna concretizzare. Montano, la chiesa montagnana invece è una chiesa in cui dà alle donne tutte le diaconie, poi qui ci sarà un contratto, non so, le vedremo poi. Il carattere apocalittico della chiesa montanista la rende un'istituzione intelligente che invita i fedeli a vivere l'attesa della fine del mondo praticando il digiuno, l'astinenza, il celibato e preparandosi al martirio. Questo clima di intransigenza si trasmette anche alla chiesa di Roma, che è conciliativa e accomodante, perché poi l'intransigenza qui è intransigenza, e che diventa a sua volta inflessibile nel contrastare chi dissente dalla sua dottrina. È chiaro che sorge una disputa tra queste due chiese intransigenti che abbiamo visto, quella di Marcione e quella di Montano, e la chiesa di Roma, ma guardate che per secoli dura all'interno dell'ecumene questo grande dibattito. Quindi la storia della chiesa per secoli è una storia molto eterogenea, e la buona notizia della risurrezione di Gesù si diffonde anche perché c'è questa esuberanza, no? Quale di queste parole, durezza, severità, rigore, ostinazione, irremovibilità, mettereste per prima accanto al termine intransigenza? Scrivetela, scegliete secondo la vostra esperienza. A volte si dice su questo sono intransigente, non transigo, ma si dice questo, no? Cioè, a quale proposito avete agito con intransigenza? Scrivete quattro righe, anche perché il repertorio non transige. Rincontreremo questa parola strada facendo, perché entra in gioco, ecco, l'intransigenza. E queste comunità si danno delle regole che sono piuttosto intransigenti. Attenzione, fate il confronto con il manuale di Epiteto, che invece sì, fa un discorso, no? Molto preciso su tutta una serie di cose che non dobbiamo fare, però cerca di mediare, di smussare certi angoli, no? Di rendere più possibiliste le cose, meno fondamentaliste le questioni. Il movimento evangelico della cosiddetta polemica intransigente è influenzato dal pensiero gnostico, abbiamo detto, una corrente culturale alla quale per ora abbiamo appena fatto cenno, e di conseguenza il nostro itinerario ci porta ad aprire una riflessione che continuerà anche nel prossimo itinerario. Guardate, su questo complesso tema, il tema della questione gnostica, che è un tema importante della cultura tardo antica, un argomento che caratterizza il dibattito culturale, spesso vivace oltre misura, dell'età tardo antica, e che, guardate, è un dibattito che nel dicembre del 1945, quindi l'altro giorno, caratterizza anche il dibattito culturale dell'età contemporanea. E voi mi starete chiedendo che cosa è successo nel dicembre del 1945 in proposito. E a questa domanda non si può rispondere con una battuta. Per dare delle risposte adeguate bisogna procedere con cautela, mettendo insieme vari tasselli di un complesso intreccio filosofico intorno al quale si continua a studiare e a produrre materiale di riflessione oggi, questa sera ancora, nel mondo della cultura. Il movimento intellettuale dello gnosticismo è uno dei degli avvenimenti culturali più significativi che si sviluppa all'interno di quel complesso ed eterogeneo processo che determina la formazione della letteratura dei Vangeli, sia canonica, sia apocrifa ed enciclica. E le idee dello gnosticismo, da dove nascono le idee dello gnosticismo? Nascono sulla base dell'interpretazione di una serie di passi contenuti nel testo del Vangelo secondo Giovanni, che è più filosofico dei Vangeli canonici, intriso di suggestioni platoniche, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, che quando attraverseremo i territori medievali incontreremo ad ogni piede spinto insieme al testo dell'Apocalisse di Giovanni. E la reazione della Chiesa di Roma nei confronti di queste interpretazioni gnostiche, considerate non ortodosse, condizionano anche il modo in cui l'evento evangelico si traduce in molteplici forme in letteratura. Nel canone si deve accettare comunque che ci sia un testo gnostico, come è il testo del Vangelo secondo Giovanni, naturalmente con delle correzioni. E questo è il significativo dal punto di vista del ragionamento filologico, che fa bene alla nostra mente perché diventi ben fatta piuttosto che ben piena. E che significato hanno queste affermazioni? Di che cosa stiamo parlando? Per fare un esempio sui modi in cui l'evento evangelico si traduce in letteratura, adesso noi dobbiamo puntare l'attenzione su un elemento, uno dei molti tasselli dell'intreccio filologico, che abbiamo lasciato in sospeso poco fa, quando abbiamo detto che Montano, da esemplare predicatore apocalittico di tendenza gnostica, afferma di essere la voce del Logos Paracletos. Come gli viene in mente questa idea a Montano? Su che cosa è fondata questa idea? È matto? Non è per niente matto. Cioè, è uno che fonda questa idea, no? Di essere il Logos Paracletos lui stesso. Guardate che è il primo di una lunga lista. Che crede, gente che crede di essere l'unico Signore, che ne sanno persone, ne saranno prima o poi. Ma qui siamo in una situazione di maggiore serietà dal punto di vista filologico. Come gli viene in mente? Guardate sul punto 6 del repertorio. Il Montano afferma di essere la voce del Logos Paracleto, cioè dello Spirito Santo Consolatore, in base alla lettura e all'interpretazione del capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni, che è un punto, uno di quei punti fondamentali che poi dopo nel Medioevo troveremo molte persone che dicono: io sono la voce del... non lo dicono a caso, lo dicono facendo riferimento a questo testo del Logos Paracletos, dello Spirito Santo. E nel testo dei 21 capitoli del Vangelo secondo Giovanni, in più punti si ha l'impressione, attenzione, perché questo rende affascinante questo testo, che Gesù, non lasciamo solo queste cose ai romanzieri che poi costruiscono la loro fortuna andando, hanno capito dove prendere determinate cose, le sviluppano, e noi poi pensiamo che queste cose siano... Si ha l'impressione che Gesù abbia fatto delle rivelazioni segrete, misteriose, arcane, ad alcuni dei suoi discepoli, i quali avrebbero acquisito una conoscenza particolare, in greco gnosis, della verità. Sembra, da leggere il testo secondo Giovanni, sembra che Gesù abbia chiamato qualcuno da parte e gli abbia detto: vieni, ti dico io una cosa segreta, ti rivelo un messaggio molto particolare che devi tenere per te. E questa è un'idea che comincia a circolare. Una conoscenza particolare, in greco gnosis, ecco la questione gnostica da dove parte, è chiaro questo? Quindi i primi gnostici sarebbero alcuni discepoli che Gesù avrebbe messo segretamente a conoscenza gnosis dell'autentica verità, aletheia in greco. Aletheia, la parola verità, vedete che c'è teia, c'è teon, il nome di Dio dentro, l'ala, il volo della verità, la verità che prende Dio, che prende il volo e che plana in te. Nel versetto 16 del capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni, Marcione leggeva: io, Gesù, pregherò il Padre che egli, ed egli, pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, Paracleto, che sarà sempre con voi, lo Spirito della verità. Ecco, Marcione comincia a dire: beh, sono io quello lì, quell'altro consolatore, no? No, ecco, perché è qui, ma guardate, il primo di una lunga lista, no? Che continua nel tempo, guardate che ogni tanto c'è una, negli Stati Uniti non so quanti gruppi ci sono, che ogni tanto arriva uno e dice: ecco, io sono quello lì, e intorno a lui si forma una, ora con l'aiuto dei media, tutta una serie, c'è tutto un movimento in questo senso che ancora oggi c'è e che, sul quale bisogna fare il punto dal punto di vista filologico, però perché no, si va a finire spesso in situazioni spesso drammatiche. Ecco. Ora, perché diciamo, attenzione, perché diciamo Marcione leggeva? Perché usiamo l'imperfetto in tempo passato? Perché nel corso della virulenta polemica tra la Chiesa montanista di ispirazione gnostica e la Chiesa di Roma di tendenza conciliativa e antignostica, il termine Paracletos, il Consolatore, ma se ne sono subito accorti a Roma. La scuola filologica clementina se ne è subito accorta di questo problema che c'era nel testo del Vangelo di Giovanni, no, che non creava unità, ma creava eterogeneità. Non creava una linea ortodossa, ma creava una linea eterodossa. E quindi è chiaro che c'è un intervento che viene fatto. Non so, giusto o non giusto, ma c'è un intervento che viene fatto. Il termine Paracleto, quindi il Consolatore, è stato sostituito a difesa, attenzione, a difesa dell'ortodossia, e difatti noi oggi, nel testo del versetto 16, e anche nel versetto 26 del capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni, al posto del termine Paracleto, il Consolatore, leggiamo la parola Apologeticos, il difensore. A Roma pensano: questa parola bisogna cambiarla perché da arbitro ha dei problemi, arriva uno e dice: ecco, io sono lo Spirito Santo, e questo non può essere, bisogna difendere questa linea. E allora non è, ecco, un consolatore, ma ci vuole un difensore di questa linea, no? E quindi sostituiscono il testo. E come si sono svolti i fatti? E abbiamo un informatore a proposito, no? Cioè, i fatti oggi sono diventati un interessante tema di studio legato ad una significativa disputa di carattere filologico, la questione gnostica. E noi quindi ce ne occupiamo in funzione della didattica della lettura e della scrittura. La Chiesa di Roma ritiene non ortodossa l'ideologia gnostica, perché in primo luogo è margine alla cultura ebraica, e di conseguenza annulla la figura storica di Gesù rabbi ebraico e vero uomo. In secondo luogo, perché doppia il Dio unico introducendo un dualismo nella natura divina, proclamando l'esistenza di un Dio del bene e un Dio del male. In terzo luogo, perché Gesù avrebbe rivelato cose segrete, riservate agli iniziati, ad alcuni dei suoi discepoli, mentre lo Spirito a Pentecoste è sceso su tutti gli apostoli e attraverso i vescovi, dicono a Roma, successore dei padri apostolici, il Paracletos, lo Spirito Consolatore, viene trasmesso a tutte le persone credenti. Quindi non c'è uno solo, ma siamo tutti noi, no? Che abbiamo che siamo impregnati di Spirito Santo. E quindi Papa Igino e il suo successore Pio I respingono le idee dello gnosticismo, quindi sono i primi vescovi di Roma, e dopo di loro Papa Aniceto, che bel nome, si chiama anche Aniceto, è rimasto solo, intensifica la difesa dell'ortodossia contro gli gnostici. E come ci riferisce il nostro informatore Eusebio di Cesarea, Papa Aniceto decide di modificare, ecco, il testo del versetto 16 e del versetto 26 del capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni, sostituendo la parola Paracletos, il Consolatore, che invece rimane intatta nei testi dei Vangeli sinottici di Marco, Matteo e Luca, perché lì non c'era problema, con la parola Apologeticos, il difensore. Scrive Eusebio di Cesarea, guardate, nella storia ecclesiastica, che è la prima storia del cristianesimo, seguite, Papa Aniceto insegna che Gesù ha pregato il Padre suo perché inviasse lo Spirito di verità in funzione di difensore apologetico della Chiesa. Lo Spirito Consolatore, il Paracletos, non dà voce a falsi profeti, ma è il difensore, l'apologetico, della Chiesa degli Apostoli, dei Padri Apostolici. E Papa Aniceto ordina che questo insegnamento sia messo in evidenza per iscritto nel venerabile testo di Giovanni, nel quale il Signore Gesù rivela apertamente di essere la verità e dichiara di essere amato da Pietro, dal vescovo di Roma, e quando si dice Pietro si dice vescovo di Roma, più che da ogni altro discepolo. Quindi la storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea ci mette al corrente che Papa Aniceto predispone, fa predisporre anche il testo di un ultimo capitolo per completare il Vangelo secondo Giovanni. Le studiose di filologia segnalano anche altre introduzioni in questo testo, e non è necessario essere delle esperte, degli esperti esegeti per capire, alla luce di ciò che abbiamo studiato, che il capitolo 21 del Vangelo secondo Giovanni è stato inserito di seguito ad una prima conclusione di quest'opera. Difatti il capitolo 20 termina con la spiegazione del perché sia stato scritto questo libro, e qui l'opera si concludeva, si vede che finisce lì, poi viene aggiunto il capitolo 21. Perché? La composizione del testo del capitolo 21 del Vangelo secondo Giovanni dà l'avvio alla letteratura della patristica apologetica, difensiva dell'ortodossia, che si sviluppa perché la Chiesa di Roma, secondo la linea dottrinaria che sta tracciando, vuole smentire soprattutto l'ideologia gnostica che disegna un Gesù essenzialmente divino, non rabbi ebraico, non vero uomo, non risorto con il corpo, ma esclusivamente in puro spirito, quindi mai morto. Gli gnostici sostenevano che Gesù non è un uomo, se è figlio di Dio è un angelo, un puro spirito, quindi la passione è tutta una sceneggiata, cioè Gesù non è mai morto, è sempre stato risorto. Naturalmente la Chiesa di Roma, che gestisce poi l'ortodossia, invece sostiene tutto un altro discorso che noi sappiamo. E nel testo del capitolo 21 ci accorgiamo benissimo di questa operazione fatta dalla Chiesa di Roma, da Papa Aniceto. E nel testo del capitolo 21 del Vangelo secondo Giovanni viene esposto il corpo di Gesù risorto, che appare ai suoi discepoli in riva al lago di Tiberiade e non comunica loro cose segrete, misteriose o esoteriche, come pensano gli gnostici, attenzione, né parla di cose spirituali, perché è risorto col corpo. Guardate, che cosa dice Gesù quando appare agli apostoli? È bellissimo questo capitolo, per giustificare tutto questo. Appare Gesù risorto e uno si immagina che dica delle cose straordinarie, faccia delle rivoluzioni, delle rivelazioni terribili, e invece dice, oh ragazzi, ho fame, datemi qualcosa, avete qualcosa da mangiare? E questa è una risposta notevole che mette in evidenza che lui aveva fame perché era risorto con, è risorto con il corpo. Quindi questo testo gnostico, dicono a Roma, ma fino a un certo punto. Quindi, ragazzi, avete qualcosa da mangiare? La seconda parte di questo significativo racconto espone due cose, entrambe in chiave antignostica. La prima insegna che Pietro, nella persona del vescovo di Roma, ama Gesù più di ogni altro discepolo, ed è a lui che Gesù affida la cura del gregge, la dottrina. Quindi la dottrina sta a Roma, non nella terra, no, in Frigia. La seconda, nella quale è coinvolta anche la figura di Giovanni, insegna che non ci si deve preoccupare troppo della fine del mondo, perché prima di tutto c'è da operare per il bene materiale e spirituale del mondo ora. No, il mondo finirà, ma... No, quindi andate a leggere le due pagine che contengono il testo dei capitoli 20 e 21 del Vangelo secondo Giovanni, per toccare con mano ciò su cui abbiamo riflettuto, toccare con mano, come dice Gesù a Tommaso nel capitolo 20, anche lì c'è un corpo reale di carne ed ossa, no? E si capisce che anche questo celebre dramma è stato inserito in funzione antignostica, capite? Cioè, bisogna dare un senso filologico a questa lettura. La domanda che ci dobbiamo fare a questo punto è: ma faceva così paura al movimento gnostico da indurre i vescovi, che poi avremmo chiamato papi della Chiesa di Roma, di intervenire sul testo del Vangelo secondo Giovanni, che è sempre stato ed è tuttora un formidabile laboratorio filologico per difendere apologheome, difendere e per fortificare i punti della dottrina? È vera conflittualità esistente all'interno della galassia nata e cresciuta intorno all'evento evangelico è per un verso un elemento negativo, perché spesso sfocia nella violenza, ma paradossalmente costituisce un motore virtuoso, un propulsore intellettuale che genera idee candide, parole chiave, ragionamenti logici, esposizioni mitiche, e favorisce l'elaborata composizione di opere, come il testo del Vangelo secondo Giovanni, ricche in sapienza poetica e filosofica, che impreziosiscono il patrimonio culturale dell'età tardo-antica. Insomma, faceva così paura l'ideologia gnostica della Chiesa di Roma? È stato possibile cominciare a dare una risposta a questa domanda quando nel 1945, nel dicembre del 45, è successo un fatto che ha permesso alle studiose e agli studiosi di filologia di partire una riflessione articolata e un ragionamento progressivo sulla questione gnostica, che nei secoli era rimasta sospesa. E ora leggiamo questi versetti dal capitolo, per concludere, dal capitolo secondo Giovanni. E attenzione ai personaggi che entrano in gioco, perché qui si ha tutta la sensazione che Gesù abbia chiamato qualcuno da parte, alcuni, e abbia rivelato a costoro delle cose che una gnosi, una conoscenza, una gnosis, che non si dice. Gesù disse ancora ai suoi discepoli: non siate tristi, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio c'è molto posto, altrimenti ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e se vado e ve lo preparo, tornerò e vi prenderò con me, così anche voi sarete dove io sono. Voi sapete dove io vado e sapete anche la strada. Tommaso ribatté: il Signore, ma noi non sappiamo dove vai, come facciamo a sapere la strada? Gesù gli disse: io sono la via, io sono la verità e la vita, solo per mezzo di me si va al Padre. Se voi mi conoscete, conoscerete anche il Padre, anzi già lo conoscete, lo avete veduto. Filippo gli chiede: Signore, mostraci il Padre, questo ci basta. Gesù rispose: Filippo, sono stato con voi per tanto tempo e non mi conosci ancora? Chi ha visto me ha visto il Padre. come puoi dire mostraci il Padre? Dunque non credi che io vivo nel Padre e il Padre vive in me? Quel che dico non viene da me, il Padre abita in me ed è Lui che agisce. Abbiate fede in me perché io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credete almeno per le opere che vedete. Ve lo assicuro, chi ha fede in me farà anche lui le opere che faccio io e ne farà di più grandi, perché io ritorno al Padre e tutto quel che domanderete nel mio nome, io lo farò perché la gloria del Padre sia manifestata nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io lo farò. Se mi amate, osserverete i miei insegnamenti. Io pregherò il Padre e egli vi darà un altro difensore. Attenzione, apologetico, se qui è stato inserito, che sarà sempre con voi, lo Spirito della verità. Il mondo non lo vede e non lo conosce, perciò non può riceverlo. Voi lo conoscete perché è con voi e sarà con voi sempre. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Tra poco il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io ho la vita e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io vivo unito al Padre e voi siete uniti a me ed io a voi. Chi mi ama veramente conosce i miei insegnamenti e li mette in pratica. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, anch'io l'amerò e mi farò conoscere a lui. Giuda, non l'Iscariota, ma il fratello di Gesù, uno dei fratelli di Gesù, gli disse: Signore, perché vuoi farti conoscere a noi e non al mondo? Gesù rispose: se uno mi ama, metterà in pratica la mia parola e il Padre mio lo amerà. Io verrò da lui con il Padre mio e abiteremo con lui. Chi non mi ama non mette in pratica quello che dico. E la parola che voi udite non viene da me ma dal Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono con voi, ma il Padre vi manderà nel mio nome un difensore, lo Spirito Santo. Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quel che ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace che io vi do non è quella del mondo. Non vi preoccupate, non abbiate paura. Avete sentito quel che vi ho detto prima. Me ne vado, ma poi tornerò da voi. Se mi amate, dovreste rallegrarvi che io vada al Padre, perché il Padre è più grande di me. Tutto questo ve l'ho detto prima, perché quando accadrà abbiate fede in me. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene Satana, il dominatore di questo mondo. Egli non ha potere su di me, ma il mondo deve capire che io amo il Padre e che faccio esattamente come mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via. Vedete, leggendo il testo di questo capitolo, il capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni, gli gnostici hanno l'impressione che Gesù abbia fatto delle rivelazioni segrete, misteriose, arcane, ad alcuni dei suoi discepoli che lo interpellano. Qui c'è Tommaso, Filippo e Giuda, che è uno dei fratelli di Gesù. Dove sono Pietro, Andrea, Giovanni, quelli che poi stanno dalla parte della Chiesa conciliante? No, i quali, così come Maria Maddalena, attenzione, nel capitolo 20, andatelo a leggere, nel Vangelo secondo Giovanni, avrebbero acquisito una conoscenza particolare, gnosis, una conoscenza particolare della verità, ma non c'era nessun riscontro letterario in proposito. Ma un bel giorno, nel mese di dicembre del 1945, due contadini scoprono per caso, scavando nel cimitero di Nagamadi, una località dell'Alto Egitto, una giara che contiene 13 codici. E le studiose e gli studiosi, che per primi analizzano questo materiale, si trovano in mano 53 testi gnostici, fino ad allora sconosciuti, tradotti in lingua copta, la lingua dell'Antico Egitto. Questi codici contengono i testi di quattro Vangeli gnostici. Guardate come si intitolano, non a caso, il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Filippo e il Vangelo di Verità e il Vangelo di Maria Maddalena. Questi che stanno nel capitolo 20 e nel capitolo 14 del Vangelo di Dio. Questa scoperta ha avuto conseguenze straordinarie sul piano dello studio della questione gnostica. Si è subito capito per quale ragione l'ideologia gnostica faceva paura alla Chiesa di Roma. Nel secondo secolo c'era una vasta diffusione dello gnosticismo e il ritrovamento di Nag Hammadi dimostra l'esistenza di una nutrita biblioteca gnostica di letteratura evangelica. una letteratura radicata nelle esegesi del testo del Vangelo secondo Giovanni. Possiamo provare meraviglia alla fine di questo itinerario per il fatto che i titoli dei Vangeli gnostici scoperti a Nagamadi portino appunto i nomi di Tommaso, di Filippo, di Maria Maddalena e di Gesù, che afferma di essere la via, la verità e la vita. Che caratteristiche hanno i Vangeli gnostici? Bene, nel testo gnostico del Vangelo di Filippo si legge: la verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e in immagini. Che significato ha questa affermazione? Ebbene, per rispondere a queste domande è doveroso seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come le scoperte archeologiche, per esempio quella di Nag Hammadi. E quindi la scuola è qui, con il suo carattere errante, per esortare ad investire in intelligenza. Il viaggio continua. Buonanotte.